adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Amici di radiofonica.com, benvenuti. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e siete all'ascolto della 10ª puntata di Adotta un Classico, la trasmissione delle biblioteche comunali di Perugia, dove conversiamo di libri, ma non di libri qualsiasi. Andiamo a conoscere opere che diventeranno classici del futuro. Carissimi, noi sappiamo bene che la lettura suscita sensazioni, considerazioni e immagini diverse, alimenta la fantasia e soprattutto racchiude un potere straordinario, che è quello di far riflettere, modificare pensieri, atteggiamenti, modi di pensare. Insomma, come ha ben detto Lucio Anneo Seneca, il libro ti muta nell'essenza. Quali sono le nostre coordinate? Beh, le biblioteche comunali di Perugia sono nel web, su Facebook ed Instagram, e la nostra email è bibliotechepg@comune.perugia.it. Sarò sola in questa trasmissione? Ovviamente no. Di nuovo in nostra compagnia Antonella, che sicuramente già avrete avuto modo di apprezzare, perché è grazie al suo puntuale e certosino lavoro che possiamo soffermarci su opere che diventeranno i futuri classici. E questa è la nostra scommessa. Benvenuta Antonella in trasmissione.
Ciao Claudia e grazie dell'invito.
Allora, ci stiamo avvicinando alla bella stagione e il titolo del libro di oggi è già di buon auspicio e sappiamo anche che è un libro che è stato utilizzato tantissime volte sia in adattamenti di opere teatrali che anche di cinema. Beh, senza indugio, Antonella, di quale opera ci parlerai oggi e con quale libro ci confronteremo?
Oggi voglio presentare Un incantevole aprile di Elizabeth von Arnim. Il libro che presento oggi esce nel 1922 e prende spunto dal fatto che l'autrice Elizabeth von Arnim nell'aprile del 21 aveva affittato il castello di Montague Brown a Portofino, un luogo meraviglioso dove trascorre un'estate stupenda, tanto bella che viene spinta a scrivere il romanzo che sappiamo essere un romanzo particolare, un romanzo delicato, è un romanzo che mi piace raccomandare perché è pieno di gioia di vivere. E gli eventi iniziano in una giornata un po' uggiosa all'interno di un club femminile, quando la prima protagonista femminile, perché il romanzo è incentrato intorno a quattro donne e alle loro vicende, che è la nostra carissima, che diventerà carissima, Mrs. Wilkins, Lottie Wilkins, donna timida e impacciata, legge sul Times un invitante annuncio in cui si dice che si affitta un castello meraviglioso in Italia per gli amanti del sole e del glicine. Subito parte una voglia incredibile e un desiderio di partire per l'Italia. Vedremo che la signora Wilkins è una donna timida, molto impacciata, però di fronte alla vacanza in uno splendido castello sul Mediterraneo pieno di sole eccetera, senza il marito, che è un uomo freddo, rigido, che senza amore e senza affetto la mantiene al suo fianco, pensa qui di concedersi una bellissima vacanza. Il problema è che probabilmente la casa costa troppo, quindi mentre sta prendendo già lo spunto fin dalle prime pagine con questo sogno che la vorrebbe vedere già partita, già in mezzo al sole, pensa, riflette che non può permetterselo, e mentre si guarda intorno scopre che a un altro tavolo c'è la signora Arbuthnot, una donna devota ultra religiosa che è sposata a Frederick, un uomo che di nascosto, con un alias, scrive, si mantiene con un livello di vita molto elevato scrivendo pubblicazioni e biografie riservati alle donne agli uomini che hanno avuto relazioni peccaminose con i reali inglesi. La signora Albornoff è una donna inglese tipica che si scandalizza, essendo figlia di pastore anglicano, di questo fatto, però questo gli mantiene, gli permette di avere un bel livello economico. E detto questo, però, il denaro per l'affitto al castello è sempre troppo, quindi le due signore, una volta fissato il castello, hanno capito che costa anche troppo, e quindi, anche perché i soldi che useranno saranno quelli dei loro risparmi, decidono di fare un secondo annuncio, e con questo secondo annuncio trovano due nuove aspiranti affittuarie. Una delle due aspiranti è Mrs. Fisher, l'anziana, la burbera donna rinchiusa nel passato, ancora portata all'età vittoriana, che ormai vedova da più di 10 anni, vive sola e infelice, e per cui le persone che lei ama non ci sono più, semmai le amate, per cui partirebbe volentieri in questo castello per buttarsi in mezzo alla natura e riflettere e piangere sul suo passato ormai finito. A loro si unisce Lady Catherine Dester, un'aristocratica, donna bellissima, ma che in questo modo cerca di scappare dalla vita mondana di Londra, da tutti i cicisbei che la vengono ad onorare, perché lei comunque, oltre ad essere una donna meravigliosamente bella, è anche strepitosamente ricca, per cui non vuole più essere seguita da questi personaggi tutti adoranti, sempre, malgrado lei anche li trattasse male, ma sempre disponibile ad accettare tutte le sue angherie. E questo è quanto. Questi sono i quattro personaggi. Partono per San Salvatore, perché il castello del libro Brown diventa il castello di San Salvatore, e qui inizia il soggiorno. Va detto che il soggiorno sarà sconvolgente, perché San Salvatore c'ha un numero in più, che è questa rara virtù di rinnovare, di far rinverdire, di far ringiovanire tutti quelli che lo vanno ad abitare, e vedremo che questo avverrà anche con le nostre protagoniste, facendole rifiorire e riaprirsi alla vita e alla gioia di vivere.
Devo dire, proprio davvero un bel gruppo al femminile che sicuramente avrà tanto da raccontarci. Antonella, quali sono le tracce di lettura che ci vuoi suggerire, sia del libro e magari anche dell'autrice?
Allora, il romanzo risente tantissimo della vita di Elizabeth von Arnim, e di questo ne vorrei parlare per alcuni elementi salienti che troveremo nel romanzo e che ci saranno cari. Elizabeth in realtà si chiama Marie-Annette Beauchamp, nasce nel 1866 a Sydney, è una vittoriana come formazione e come età. Il padre era un commerciante inglese benestante, aveva fatto fortuna in Australia, e quando lei ha 3 anni torna in Inghilterra. Lei era la figlia più giovane di 6 figli, quindi erano 6 fratelli. Quando torna a Londra, Marie-Annette, detta May, studia musica, e perché si rivela un talento musicale precoce, tant'è che entra quasi subito al Royal College of Music di Londra con lo studio dell'organo, e questo livello di maestria di esecuzione è talmente elevata che un giorno, quando lei ha circa neanche 30 anni, ha poco più di 20 anni, a casa di Cosima Wagner conosce il conte von Arnim, che era figlio adottivo di Cosima Wagner, e l'aveva conosciuto, l'aveva già visto nei concerti, perché la von Arnim componeva e quindi eseguiva musiche per organo in concerti familiari, come si usava allora. Si rivedono ancora e quindi si sposano. Primo elemento qual è? Lei viene descritta come piccola, carina, elegante, spiritosa, colta e affascinante, non ha difficoltà a farsi sposare dal conte von Arnim. Il primo marito è un uomo particolare, è un uomo severo, un uomo litigioso, un conte prussiano, è un uomo iracondo e indebitato fino al collo, traditore quanto basti, e soprattutto talmente sfrenato che si riempie di debiti. A quel punto la futura Elizabeth decide di aiutarlo e decide di scrivere un libro. Dobbiamo sapere che nel periodo di cui parliamo, quindi l'ultimo ventennio dell'Ottocento, i primi 10-20 anni del Novecento, erano arrivati al massimo livello la letteratura sul giardinaggio. Quindi Elizabeth decide di scrivere un romanzo e esordisce a 32 anni con Elizabeth e il suo giardino tedesco, che rimane un'opera meravigliosa, che però gli fa guadagnare talmente tanto denaro che l'iracondo lo l'uomo della collera, come lo chiama, primo marito, il conte prussiano, con questi soldi si rimette a posto a livello economico, riconquista i suoi averi, risana i debiti e ristruttura la sua tenuta in Pomerania, tant'è che questi soldi che Elisabeth mette da parte risanano la famiglia. Va detto pure che il marito non accetta che lei scriva col nome di von Arnim, perché è un disonore, come se non fosse un disonore poi prendere i soldi della moglie, per cui Elisabeth è costretta a pubblicarsi con un nome falso, con uno pseudonimo che diventa proprio Elisabeth, mentre non usando baronessa von Arnim, e quando inizia a pubblicare non smette più di avere successo, questo è un successo strepitoso. Nel frattempo col marito fa 4 figli in attesa del quinto che non arrivava mai, e quindi lei è costretta anche a queste multiple maternità, secondo me, donna ironica, spregiudicata, fuori da ogni regola, qui è costretta a sottostare finché il marito riesce a fare il quinto figlio, quindi a quel punto è un pochino più libera, se non che alla morte del marito dopo 20 anni di matrimonio infelice eccetera, lei può sentirsi libera, inizia a viaggiare, quindi rimane vedova nel 1910, inizia a viaggiare, conosce George Orwell, in quel caso diventa amante di George Wells, e negli anni successivi si lasciano, chiaramente trova il conte, conosce il conte, il duca inglese Sir John Francis Russell, fratello di Bertrand Russell, il filosofo famosissimo, e se lo sposa. Il secondo matrimonio è infelice quanto il primo, perché il marito, lei è memore della lezione del primo marito, con il secondo fa la divisione dei beni, questo non glielo perdonerà mai, il secondo marito è il marito rancoroso, come lei lo descrive. Come vediamo, in realtà i tratti di donne infelici non sono tratti inventati, sono tratti reali della vita di Elisabeth. Ultimo elemento che rimane, il fatto che lei comunque sia viene considerata, a torto o ragione, una donna, una scrittrice protofemminista. Questo secondo me la riduce, è una donna di grande modernità, sia per i temi che tratta e che vengono trattati nel romanzo, con riecheggi continui e rimandi continui alla sua autobiografia. Quindi questo ci tengo, non sono romanzi di accademia di mestiere, sono romanzi molto molto contratti, molto autobiografici.
Antonella, perché noi dovremmo leggere questo libro?
Allora, il romanzo io lo dedico al periodo così delicato che stiamo vivendo, perché è un romanzo in cui vengono ad evidenziarsi 3 temi: l'amore, la bellezza, la felicità. È un inno al potere della bellezza, della gentilezza. È un romanzo, non è un romanzo rosa, è un romanzo di formazione, con ritratti psicologici molto azzeccati di queste donne. È un libro divertente, un libro attuale. Tradizioni tra autonomia economica e dipendenza affettiva delle donne dagli uomini, questa rimane ancora oggi come ieri. La storia è la storia di donne che sono alla ricerca di sé e donne che iniziano ad analizzare le proprie motivazioni e i propri desideri. Di che cosa si parla? Si parla di rinascita, di rigenerazione, di felicità, di armonia con la natura e con le persone. Di cosa si riflette? Si riflette sulla solitudine, sul passato, sul presente, sulla vita. Un'altra particolarità, la scrittura e lo stile che è raffinato, una prosa viva, spiritosa, ironica. La von Arnim ha il dono della parola, ha il dono della scrittura, è prosa poetante la sua. I suoi pensieri sono sempre molto sagaci, molto, molto gentili, ma molto acuti. L'autrice in realtà merita pienamente la descrizione che ne dette di lei George Wells l'amò molto e la definì la donna più intelligente della sua epoca. Un'altra cosa che mi piace ricordare, lo so che forse sarà un po' troppo sentimentale, quello che scrisse Horace Walpole di lei. Disse: questa signora è un enigma totale, non la vedo mai, ma quando la vedo la trovo in 3 condizioni: o è incantevole come nei suoi romanzi, ma raramente, o è massacrante, senza pietà, ti attacca, ti contraddistingue, ti martella e resti come un idiota. A quel punto Lady molla, tu crolli a tappeto e sei finito, o è silenziosa ed è il peggio di tutti, perché anche se tu cerchi di chiamarla a te, di richiamare la sua attenzione, lei resta muta, ti ignora ed è come se non esistessi.
Davvero una figura femminile molto bella, e noi non possiamo che ringraziarti di nuovo perché riesci sempre a mettere molta passione in quello che tu leggi e come poi dopo ce lo sai raccontare. Allora, come sempre di consueto, a questo punto e noi passiamo la parola all'incipit del libro che vi presentiamo sempre in quest'ultimo blocco di trasmissione. È un passaggio di testimone di un libro che voi potete prendere in prestito nelle biblioteche comunali di Perugia e anche in formato digitale su Media Library Online, attingendo alla lista che abbiamo creato per questa trasmissione. L'incipit di un ingannevole aprile, edito da Fazzi e tradotto da Sabina Terziani, è interpretato da Romina Grillo, che è una lettrice dei progetti di lettura delle biblioteche comunali di Perugia. Buon ascolto, arrivederci e non vediamo l'ora, Antonella, di ascoltarti nella prossima puntata. Grazie ancora.
Grazie a voi tutti e buon ascolto.
Tutto ebbe inizio a Londra in un club per signore, un pomeriggio di febbraio. Per nulla confortevole il club, malinconico il pomeriggio. Quando Mrs. Wilkins, arrivata da Hampstead per fare acquisti, dopo aver pranzato al club, prese il Times da un tavolo della sala fumatori e, dando un'occhiata distratta alla colonna degli annunci personali, vide questa inserzione: per gli estimatori dei glicini e del sole. Piccolo castello medievale italiano sul Mediterraneo, affittasi ammobiliato per il mese di aprile. Servitù essenziale inclusa. Z CP1000 The Times. Così nacque l'idea. Ma, come spesso accade, chi la concepiva al momento non ne era consapevole.